leggiamo un brano del Vangelo di Matteo. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Maddala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra, si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore, il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi». Ed esse, avvicinatesi, gli cinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno». Parola del Signore. Come si diceva nella introduzione, dentro alla tradizione che ci ha visti celebrare la Pasqua da piccoli fino a oggi, riemerge la questione che è quella fondamentale della nostra vita, perché noi possiamo ben dire che se c'è una questione che ha attraversato sempre la nostra vita è stata ed è quella di una ragionevole speranza in più per amare, vivere l'amicizia, dedicarci, impegnarci, trovare un senso nella sofferenza, comunque a rendere e a vivere la sofferenza nel modo più umano e anche a morire nel modo più umano. Se c'è appunto una dimensione che è la più cercata nella storia dell'umanità, a partire dalle nostre vicende personali, è la questione della speranza. Cosa significa la speranza? Come riuscire a riviverla, quale quando pare sopita o addirittura travolta, stroncata, e da dove possiamo trarne motivo e chi può comunicarcela. E come sempre non possiamo non considerare, anche se in modo molto frettoloso, quelle che sono le situazioni, chiamiamole di morte, nella nostra società e nel mondo, che non sono solo la morte biologica come cessazione delle nostre funzioni vitali. Sono quelle situazioni in cui ci sentiamo tristi, avviliti, sconfermati, anche angosciati, preoccupati in modo tale che la preoccupazione sembra invadente, ingombrante, alle volte parrebbe senza via di uscita, perlomeno di un'uscita facile. Per vari motivi, le sconferme nei rapporti umani, attese che poi vengono in qualche modo smentite, situazioni che nel lavoro, nella professione, non sono soddisfacenti, piuttosto motivo di preoccupazione, di tribolazione interiore, situazioni che anche nei gruppi in cui si vive, nelle famiglie certo, nei gruppi, nelle comunità, alle volte sono motivo di quella preoccupazione che ci rende tristi. E poi guardando la società, le situazioni di solitudine, le situazioni di marginalità, le situazioni di esclusione. E poi con quei cerchi concentrici che vanno a raccogliere e a riproporci tutte le situazioni del pianeta, non possiamo certamente celebrare la Pasqua senza pensare che anche oggi nel mondo, ed è già una vergogna essere incerti nelle cifre, più di 30.000 persone come lo Stadio Friuli pieno di morti anche oggi a motivo dell'ingiustizia di questo mondo, perché non sono morti casuali, sono morti causate, dalle situazioni di ingiustizia, di fame, di sete, di malattie che ben si curerebbero. E poi le situazioni, anche oggi sentivamo la radio dall'Iraq e da altre situazioni, poi ricorderemo il Tibet, l'Alai Lama lo vediamo ancora presente in mezzo a questa sala l'11 di dicembre scorso. Situazioni di guerra, dove la gente muore, bambini sempre consideriamo per primi, per motivi più che comprensibili. E poi le situazioni di sfruttamento degli esseri umani, sfruttamento nel lavoro, nella tratta degli esseri umani, nella prostituzione. E poi la situazione, ecco, di discriminazioni razziste più o meno velate. E ancora quante specie umane vengono uccise ogni giorno dallo sfruttamento prepotente delle risorse e appunto delle specie viventi sulla faccia della terra. E ancora questo materialismo così dominante nella nostra società, che è portatore di morte perché uccide i sogni, le utopie, rallenta la sensibilità, porta un individualismo egoistico. Ecco, mi pare di cogliere queste come le situazioni che, guardando in modo frettoloso ma certo appassionato e vibrante la storia dell'umanità di oggi, vengono a noi consegnate. E poi c'è la morte delle persone care, delle persone che sappiamo, ecco, troppe volte in modo come prematuro, con sofferenze indicibili o anche in modo improvviso e traumatico per altri aspetti. E questa lacerazione, con chissà quanta gente, quante persone anche oggi a Pasqua hanno da poco vissuto il dramma della sepoltura delle persone care, e quindi vivono questa celebrazione di oggi con questo dolore così aperto, con questa ferita così sanguinante. Come di fronte alla morte possiamo noi considerare una ipotesi ragionevole, un affidamento ragionevole che ci porta a considerare che la morte non è la fine, e che nel passaggio misterioso della morte c'è una presenza, quella del Signore, che anche se noi non sappiamo certamente spiegare come, dove, quando, ma accoglie la nostra vita come ha accolto la vita dei nostri cari. Questa è una considerazione, ripeto, frettolosa di una situazione in cui noi, di situazioni in cui noi viviamo. E in questo, non in modo surrettizio, non in modo da accostamento artificioso, c'è la possibilità di una fede. Le fedi religiose sono diverse, appunto dicevamo di una presenza qui di Dalai Lama, i percorsi umani sono diversi, noi umilmente, con umiltà e sempre in modo aperto e sempre con atteggiamento di ricerca, mai di supponenza, tantomeno di superiorità, ci riferiamo a questo Vangelo, a questo straordinario Gesù di Nazaret. E come abbiamo meditato anche in questi giorni, questo Gesù di Nazaret è sorprendente perché ci comunica nella sua persona, uomo, pienamente uomo, ci comunica la sensibilità, il volto, le sembianze, i gesti, le parole di un Dio che è diverso dal Dio della religione, che è diverso dal Dio del Tempio. E non a caso, e questa è l'eloquenza più grande e anche terribile, sono i responsabili della religione, del Dio della religione, che uccidono Gesù, perché Gesù comunica il Dio della fede. E sempre più nel nostro itinerario percepiamo un'alternativa fra le due concezioni di Dio, perché il primo Dio può essere utilizzato anche per giustificare le ingiustizie più terribili, le guerre più sanguinose, i razzismi, la concezione etnica di chiusura, di contrapposizione agli altri, proprio in nome di Dio, in nome di una fede religiosa. E il Dio invece di Gesù è il Dio che sta in mezzo a noi, in mezzo alla gente, è colui che vive la compassione, la premura, la cura, ascolta, tocca i malati, li guarisce, li conforta, le persone che hanno sbagliato sempre le incoraggia a un futuro diverso, va in pace. quante volte nel Vangelo ricorre questa espressione di Gesù, non fare più così, vai in pace, un rasserenamento dell'animo. Ecco, questo Gesù che dice beati i non violenti, beati i costruttori di pace, questo Gesù che dice beati coloro che hanno passione per la giustizia, che sono capaci di compassione e di misericordia, questo Gesù che ci insegna a non accumulare ma a condividere i beni, questo Gesù che dice che sempre e soprattutto è importante l'incontro con le persone, che viene prima degli ordinamenti, delle leggi, sia della società, sia delle chiese, ecco. Questo Gesù è stato considerato insopportabile dal sistema religioso, culturale, giuridico e politico, religioso soprattutto, insopportabile, ma anche oggi lo è, quando anche oggi il Vangelo delle Beatitudini ci coinvolge a vivere come il Vangelo insegna e tante volte a sentirci proprio in difficoltà o anche proprio in alternativa a tante situazioni del mondo e anche della Chiesa, alle volte. Ecco, questo Gesù è stato ucciso, è morto in modo straziante, nato fuori dalla città, nella grotta di Betlemme, e anche morto fuori dalla città, come un malfattore, come un delinquente comune. È stato abbandonato dai suoi prima ancora di morire. Le folle che lo hanno cercato, anche osannato, strumentalizzate, e ci sarebbe una lunga riflessione sulle oscillazioni delle folle nella storia di sempre, lo hanno abbandonato, hanno preteso la sua morte. E i suoi amici stessi lo hanno lasciato, perché uno, Giovanni, e un gruppo di donne, fra cui la madre Maria, che hanno partecipato alla sua passione e alla sua crocifissione. Una morte straziante, in cui Gesù dubita che anche Dio non ci sia, lo abbia abbandonato. E queste persone, suoi amici, donne, uomini, e chi ne aveva ascoltato quelle parole mai prima ascoltate nella storia umana, e aveva partecipato ai suoi incontri e intravisto in quei gesti una novità davvero radicale, assoluta, ecco, queste persone restano tramortite, come avviene nella vita più di qualche volta, restano tramortite, restano sgomente, restano sconfortate, senza più speranza. È finito un sogno. Gesù nel sepolcro se l'è portato dietro, la tomba sepolcrale ha coperto il suo corpo, ma anche questo sogno è già questo inizio di un'umanità nuova. È finita con lui. Questa è la constatazione. E poi avviene qualcosa di straordinario, un evento straordinario, che i Vangeli ci raccontano. Ma avviene qualcosa di straordinario nel cambiamento di queste persone. Questo storicamente regge, questo storicamente è constatabile. Cioè queste donne, questi uomini, chiusi dentro, per paura di far la stessa fine, o che andando, pensiamo ai due che vanno da Gerusalemme a Emmaus, dicono noi speravamo, e anche noi nella vita abbiamo detto più di qualche volta, noi avevamo sperato, noi speravamo, e l'ha detto anche la storia in tante rivoluzioni che erano sorte, che erano nate con una grande passione di giustizia, che poi si sono involute tragicamente. Noi speravamo che fosse questa la liberazione dell'umanità dalla fame, dalla ingiustizia. Noi speravamo. Ed è una situazione che abbiamo detto, abbiamo ripetuto e avviene ancora di esprimere. E poi ecco, è avvenuto questo evento. Queste persone hanno ripreso forza, hanno aperto le porte, hanno ripreso la speranza, hanno guardato al futuro in modo così coinvolto da cominciare a testimoniarlo nel presente e a dire che quel Gesù è vivo e che quindi tutto il suo insegnamento, le sue parole, la sua persona sono così importanti da coinvolgere la loro vita a testimoniare il suo messaggio. fino a una coerenza che per tanti è significato il martirio. E questo non solo annunciando, ma anche testimoniando. Piccoli gruppi erano le piccole comunità che testimoniavano nella condivisione dei beni, nella fraternità, nella preghiera, nella celebrazione dell'Eucaristia. E questo lo attribuiscono all'incontro con Gesù vivente, oltre la morte. Ma come tante volte abbiamo meditato ogni anno a Pasqua, il Vangelo è commovente, è credibile proprio dal di dentro della nostra umanità, perché non si parla di un evento clamoroso nel senso di eclatante, quasi una sorta di rivendicazione positiva dopo la sconfitta storica. No, si tratta di incontri, di cui abbiamo ascoltato una narrazione un attimo fa, di incontri con questo Gesù vivente poco a poco. E si percepisce che è Lui, ma dopo un po'. Si annuncia, ma gli altri non ci credono subito. Pensiamo a quanto lunga la scoperta dei due di Emmaus, lungo la strada, lungo un cammino. Solo alla fine l'hanno riconosciuto e poi Gesù si è sottratto. Come dire che non può mai essere nostro oggetto, nostro prigioniero, perché va di nuovo rincontrato, ricercato, perché altrimenti lo metteremo come un'etichetta dei nostri progetti, allora non sarebbe più il viandante di Emmaus, sconosciuto e poi conosciuto, comunque sempre accompagnante la nostra vita. Questi incontri con Lui, ma Maria che piange al sepolcro e pensa che sia quell'uomo, colui che custodisce quel posto, e poi quando la chiama per nome lo riconosce. I due di Emmaus a cui ho accennato, Tommaso che non lo riconosce, non vuol crederci, dopo il primo incontro nella sala dove avevano celebrato la cena, e altri incontri. Tornando alla nostra situazione di oggi, come per noi è possibile, nelle situazioni più difficili, dolorose della vita, riprendere una ragione di speranza? Certo, ci sono, credo, itinerari anche misteriosi, perché entrare nella coscienza, nel cuore di ciascuno di noi, credo che non sia possibile se non quando c'è la comunicazione rivelativa a tu per tu o in un piccolo gruppo di persone. Noi ne cogliamo, come è avvenuto agli amici e alle amiche di Gesù, ne cogliamo i segni di quando io, noi, voi tutti abbiamo ripreso la speranza e la testimoniamo. Certamente nell'incontro reale, misterioso con Gesù di Nazareth, vivente oltre la morte, l'incontro con il suo messaggio, con la sua persona e poi con questo essere presente, vivo, oltre la morte, come speranza. E qui ognuno ha il suo percorso, anche se poi il percorso ci porta qui in tanti a ridire che questo non è una irrazionalità, non è un'invenzione, ma è ragionevole sentire questo. E poi le situazioni che abbiamo ospitato già nella preghiera, le situazioni che incontriamo nella vita, una persona, alcune persone che ci comunicano questa dimensione dell'amore profondo che è più grande e va oltre la morte, dell'amicizia profonda e gratuita, della disponibilità gratuita e generosa, di una dimensione della vita che sempre, nonostante tutto, risorge, riprende, viene comunicata, non solo nelle parole, ma negli atteggiamenti, nella consapevolezza, nei segni, nelle testimonianze. E fra noi ci sono questi segni, ce li comunichiamo, e poi sempre coi cerchi concentrici che si allargano, ci arrivano questi segni da tante parti del mondo, da persone, da comunità che vivendo queste situazioni estreme, davvero ecco, riescono a resistere, a pregare, a testimoniare qualcosa di assolutamente straordinario. Ecco. Questo mi pare l'itinerario di una ripresa, di una speranza che non è evanescente, che non è l'ottimismo facile o d'occasione, ma che è quella consapevolezza che assumendo pienamente anche la tragicità delle situazioni, della vita e della storia, riesce a dire una ragione in più. E anche riguardo alla morte, questa speranza ragionevole che la nostra vita sarà accolta dal Signore come è stata accolta la vita dei nostri cari. Vorrei concludere con due riferimenti storici che sono pieni di significato. Uno che ci riprende in modo pregnante il vincolo fra celebrazione della fede e impegno nella storia. Lo ricordo ogni anno perché a me ha sempre molto colpito, perché viene da una testimonianza straordinaria. Quel uomo, così come è descritto, simpatico, pieno di vita, teologo da riscoprire a livello europeo, un grande teologo, Bonhoeffer, impiccato dai nazisti a Flossenbürg il 9 di aprile del 1945, e che, come è stato descritto da un medico, quando fu impiccato, per due volte chiese di fermare l'esecuzione perché voleva affidare la sua vita serenamente al suo Dio. E così disse quel medico, che mai aveva visto una persona morire con un affidamento così totale a Dio. Ebbene, Bonhoeffer dice che non si può cantare l'alleluia nelle chiese e poi permettere che i forni crematori brucino centinaia di migliaia di persone. Quindi anche oggi non si può cantare l'alleluia di Pasqua nelle chiese e poi lasciare che la gente muoia di fame, muoia a causa delle guerre, sia sfruttata, sia isolata, sia discriminata, sia emarginata. Non si può cantare l'alleluia nelle chiese e lasciare che l'ambiente sia distrutto, non si può cantare l'alleluia nelle chiese e lasciare che il materialismo uccida l'anima. Cosa giova all'uomo aver guadagnato anche tutto il mondo se poi perde il suo spirito, se perde la sua anima? E l'altro segno è quello che già ricordavamo domenica, di Bari, 15, sabato scorso, 100.000 persone, fra cui tantissimi giovani, guidati da Libera, dell'amico Don Ciotti, hanno marciato a dire sì a una Italia di giustizia, di legalità. È straordinario segno pasquale perché il dolore delle 400 e più, i più familiari delle vittime, trasformato in impegno per la giustizia e legalità. Il dolore trasformato in impegno. Questo è stato un segno straordinario da cogliere, insieme a tutti i segni che noi, stando qui, siamo chiamati a comunicarci gli uni gli altri per contribuire a rendere questo mondo, a partire dalle situazioni in cui viviamo, più a misura d'uomo, molto più umano di quello che sia quello attuale.